Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Amiche e amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast in cui Spazio Ciclismo analizza le corse di ogni settimana, le principali notizie e tutto ciò che gira intorno al mondo del ciclismo. Settimana di polemiche, quella che si è appena conclusa nel mondo del ciclismo, quella che si è svolta negli ultimi giorni, soprattutto polemiche per gli inviti al Giro d'Italia. Ne avevamo già parlato settimana scorsa, poi siamo riusciti a sentire Gianni Savio e le sue dichiarazioni. L'Androni giocato di Sidermec, come saprete, è forse la grande esclusa, sicuramente la grande esclusa delle squadre italiane per quanto riguarda le wild card della Corsa Rosa. Non ha usato mezzi termini il team manager della Androni giocato di Sidermec, ma direi di ascoltare direttamente dalle sue parole il pensiero della formazione Pro Team, che tra l'altro annunciato, insomma, anche qualche possibile novità interessante. Ma andiamo a sentire lui.
Ma il commento è molto semplice: una vergogna sportiva testuale, oppure se vogliamo usare un altro termine, una infamia sportiva. Se fossero state invitate l'Aiolo, che è vero che è il primo anno che inizia, però è altrettanto vero che pare abbia un progetto con risorse economiche notevoli e quindi debba essere presa in considerazione, perché sotto il profilo sportivo non ritengo sia superiore a noi, assolutamente. Però, ripeto, l'Aiolo a noi stava bene, nel senso che si diceva: ormai sappiamo che gli organizzatori cercano di contemperare esigenze sportive con esigenze economiche, finanziarie.
Certo.
Stava bene anche la Bardiani, perché mi pare sia la squadra più longeva.
Sì.
Perché in effetti hanno una storicità. E poi, dato che voglio sempre essere obiettivo, hanno condotto, avendone la possibilità economica, una campagna acquisti che ha portato Giovanni Visconti, tre volte campione italiano,
sì,
e comunque anche Battaglini. Ma attenzione, la terza squadra, se fosse stata l'Archea, non avremmo avuto nulla da dire.
Certo.
Perché l'Archea, a Nairo Quintana, ha vinto un giro e ha fatto un podio secondo,
sì,
quindi
sì,
nulla da dire, niente, avremmo preso atto con rammarico, però dicendo: noi adesso, io e Marco Bellini, abbiamo un progetto, a parte il progetto giovani che io ho iniziato qualche anno fa e che i risultati li ha dati, abbiamo un progetto proprio di squadra, di società, per reperire risorse maggiori.
Sì.
E allora non avremmo detto nulla, ma a questo punto che la terza wild card sia assegnata ad una squadra che per 4 anni è sempre arrivata dietro di noi, sia nel ranking mondiale UCI, sia nella ciclismo cup, com'è possibile che venga premiato chi è sempre stato inferiore a noi, ha sempre ottenuto risultati inferiori?
E allora, intanto buonasera come sempre al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. Leonardo, dichiarazioni importanti quali di Savio. sicuramente poi sono arrivate le risposte anche dai team che hanno ricevuto l'invito. Qual è la tua posizione? Più dalla parte di Savio, che attacca le scelte che sono state fatte da RCS e un po' anche il sistema, o più invece chi si scaglia proprio contro il modo che ha l'UCI di gestire gli inviti alle grandi corse?
Ciao Davide, innanzitutto buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Guarda, è chiaro che insomma la delusione di Gianni Savio, dell'Androni, degli sponsor, quindi di Sidermec, che nei giorni scorsi ha ventilato l'ipotesi di lasciare il ciclismo dopo 40 anni, e di tutti i corridori, ma nonché anche insomma di tutto lo staff di una squadra che da anni porta avanti un bel progetto, è più che comprensibile. È comprensibile che Gianni ovviamente parli di merito sportivo, è ovvio che lui insomma ha i numeri di questi ultimi anni dalla sua, quindi è chiaro che insomma per quanto riguarda il come si è arrivati a questo giro è evidente che insomma l'Androni ha dei meriti sportivi forse più alti magari adesso di altre squadre che sono state invitate. Io non andrò, cioè è inutile, però il problema è che secondo me è anche inutile andare a vedere il singolo nome, perché il problema è che, diciamola così, è una guerra fra poveri. Adesso non me ne voglia Gianni Savio, non me ne vogliono tutti gli altri team manager delle squadre invitate, quindi da Angelo Citracca, da Ivan Basso, da Contador e dai Reverberi. La questione è che non sono loro, loro sono insomma un po' tra l'incudine e il martello, loro sono la penultima ruota del carro, l'ultima in questo caso sono i corridori, e sono coloro che si trovano in questo momento a dover subire le decisioni. Però non è neanche RCS Sport la diretta responsabile. È vero, si può dire che poteva invitare l'Androni a scapito di un'altra squadra, si può dire che ci sono stati fatti degli inviti forse più commerciali che altro, si poteva attendere a invitare una squadra piuttosto che un'altra. Però secondo me il problema rimane sempre lo stesso, ovvero questo World Tour a 19 squadre, un World Tour a 19 squadre a cui viene obbligatoriamente aggiunto un altro invito. Poi l'altra squadra può rifiutare, come fu l'anno scorso, la Total di Light Energy, ma giustamente l'Alpecin Fenix, che è uno sponsor italiano, quindi ha interesse in Italia, voleva esserci, ha confermato la sua presenza, quindi c'era un blocco di 20 squadre. Ecco, 20 squadre sono obiettivamente troppe, lasciano troppe squadre fuori, perché oltretutto possiamo dirlo, io credo che l'Achea Samsic, ma probabilmente anche la Gazprom Brusvelo, sarebbero venute al giro con più voglia, più motivazione e squadre forse anche più forti di quelle che porteranno alcune formazioni World Tour, che al giro, per vari motivi, che possono anche essere alternarsi, non sempre tutti gli anni è così o meno, ma che per una serie di motivi non arriveranno con una squadra forse migliore a disposizione, o soprattutto non una squadra all'altezza delle altre. Ecco, il problema è lì. Prendersela con l'UCI è a volte troppo facile, però in questo caso è vero, servirebbe una riforma. Sono anni che si dice, le professional sono molto penalizzate da questo punto di vista. La dimostrazione arriva quest'anno, ma arriva dall'Italia, arriva anche un po' dalla Francia, dove c'è sempre anche lì una squadra penalizzata, ma anche in Spagna. Quindi soprattutto nei grandi giri la delusione è tanta, e spesso sono i grandi giri che tengono in piedi le squadre, soprattutto in Italia, perché magari in Spagna o Francia si salvano ancora un po'. In Italia però insomma è il grande giro, ovvero il Giro d'Italia, quello su cui si focalizza un po' tutta la centralità del ciclismo nostrano, e quindi c'è bisogno per le squadre italiane di farsi vedere lì, e se non vengono invitate è un vero problema.
Sì, il discorso, Leonardo, è secondo me anche che negli ultimi anni stiamo assistendo a una centralizzazione, diciamo, dei ruoli di potere per quanto riguarda le squadre anche nel World Tour, nel senso che tante formazioni che hanno la licenza World Tour non hanno poi un roster in grado di coprire bene tutti gli eventi, insomma, di massimo livello durante la stagione. E quindi chiaramente nel momento in cui devono fare una scelta la fanno orientata verso la corsa che attira maggiore visibilità e maggiori introiti, chiaramente. Però chiaramente questo porta all'obbligo di schierare, diciamo, delle seconde scelte a una corsa come il Giro d'Italia, mentre squadre che avrebbero anche nella propria prima scelta, nel proprio miglior roster, i corridori forse migliori di queste seconde scelte, poi non hanno realmente un palcoscenico in cui metterle in mostra. Ecco, secondo te quindi questa riforma che in tanti auspicano è ulteriormente, insomma, promossa da questi cambiamenti economici che ci sono nel mondo dello sport e anche nel mondo del ciclismo inevitabilmente? Quindi poche squadre sono davvero così più forti economicamente da poter tranquillamente coprire i tre Grand Tour con delle formazioni all'altezza. Tanto vale allora far scegliere ogni squadra dove partecipare, per non avere squadre che vivono il Giro d'Italia, a volte la Vuelta a Spagna, come un obbligo di partecipazione più che come una reale volontà di essere al via.
Ma guarda, sicuramente se ci fosse la possibilità di scegliere, io credo che alcune squadre non parteciperebbero a rotazione, perché adesso è inutile fare, tra virgolette, il vittimismo sul Giro d'Italia, che è meno importante per alcune squadre o meno. È comunque un dato di fatto, il Tour resta la corsa più importante al mondo, le classiche in alcuni paesi hanno una grande valenza, poi è ovvio che c'è il Giro d'Italia e c'è la Vuelta in un certo modo anche quella. È chiaro, queste due corse, Giro e Vuelta, che poi insomma, sono quelle che vengono paragonate col Tour, sono meno importanti. Tutti vogliono andare al Tour. A Giro e Vuelta, a rotazione, a seconda di quell'anno, a seconda del percorso, a seconda dell'intenzione dei propri capitani, una delle due effettivamente a volte ci sono delle squadre non proprio all'altezza delle aspettative. Quindi sì, io sarei per trovare un sistema che sia un World Tour con meno squadre, quindi con più inviti, che sia un World Tour che permetta eventualmente altri inviti obbligati o la possibilità agli organizzatori di decidere di non invitare una o due squadre World Tour. Insomma, ci sono una serie di soluzioni che possono essere prese. È evidente però che il sistema attuale crea troppi problemi, li crea gli organizzatori, li crea le squadre, e voglio dire, se li crea gli organizzatori, li crea le squadre, li crea i corridori, è evidente che c'è qualcosa che si ingolfa e non va bene. Ed è lì che qualcosa bisogna cambiare. Non stiamo parlando di qualcosa di empirico a cui tutti dicono va bene e noi diciamo, sai, si potrebbe forse migliorare in qualche modo. No, è un problema effettivo, un problema che c'è ed è un problema che va risolto in qualche modo. È un imbuto che si stringe, allora allarghiamo, troviamo una soluzione per filtrare meglio e rendere un po' tutti contenti.
Sì, sicuramente, insomma, è un cambiamento a cui auspicano in tanti e su cui l'UCI dovrà riflettere. Non sono pochi, ecco, diciamo, i problemi su cui l'UCI si trova costretta a riflettere in questo periodo per il mondo del ciclismo, che tra l'altro, appunto, come tanti sport, non sta neanche vivendo un periodo di particolare felicità, ovviamente, come tutto il mondo, per la situazione attuale. Ma in tutto questo, la buona notizia, chiaramente, è che le corse sono ricominciate anche con competizioni che hanno visto molto spettacolo, livello decisamente alto, e anche qualche bella sorpresa, perché il Tour della Provence, che ha visto protagonisti, insomma, alcuni dei migliori ciclisti del mondo, tra cui il campione del mondo Alaphilippe, che ha chiuso secondo, il vincitore del Tour de France 2019 Gambernal, che ha chiuso a sua volta sul podio in terza posizione. Ma la vittoria e la copertina se l'è presa il colombiano Iván Ramiro Sosa, che ha vinto la classifica generale anche grazie a uno splendido attacco nella tappa regina, soprattutto direi grazie alla vittoria nella tappa regina, la terza con arrivo sul Mont Ventoux, non proprio in cima ma a Chelle-Reynaud, che comunque insomma comprende buona parte della salita durissima. Andiamo a sentire direttamente dalle parole di Iván Ramiro Sosa alla fine dell'ultima tappa le sue sensazioni per questa corsa. E poi commentiamo un po' quella che a mio avviso, ma non credo solo a me, è stata un po' la più bella scoperta di questa corsa francese.
No, primero que todo, pues creo que muy contentos con el equipo. Hicimos un trabajo bastante grande y creo que hoy pudimos ganar y llevarnos este triunfo a casa. Creo que tenemos que disfrutarlo mucho y seguir trabajando para las demás carreras. Esta creo que fue una carrera bastante bonita iniciar aquí. Muy bonita, entonces creo que va a ser una carrera para el recuerdo, ya que en el podio estuvieron corredores tan grandes de mucho nivel, entonces creo que es algo bonito para mí. No, creo que es algo muy bonito y que me da mucha confianza para el futuro, entonces creo que la idea es seguir trabajando y saber que podemos estar ahí con los mejores. Creo que la próxima carrera es UAE, entonces estamos mirando con el equipo. No, creo que este año me gustaría ir con Egan al Giro, entonces vamos a trabajar en eso y más adelante ir al Tour.
Prima di tutto siamo molto contenti come team, abbiamo fatto un grande lavoro. Sapevo che potevamo vincere e l'abbiamo portata a casa. Ora dobbiamo continuare a dare tutto e a lavorare per le prossime gare. Credo sia stato buono iniziare qui, abbiamo corso molto bene. Inoltre credo che sia un successo da ricordare perché sul podio c'erano corridori di altissimo livello e questo è molto bello per me. Il Tour della Provence è stata una corsa molto buona, che mi dà fiducia per il futuro. Credo che continuando a lavorare potremo stare con i migliori. La prossima corsa sarà lo UE Tour, poi vedremo con la squadra. Il Tour? No, quest'anno mi piacerebbe andare con Egan al Giro. Lavoriamo per quello e poi successivamente andare al Tour. E dunque, Leonardo, dicevo che Sosa per me è stata la sorpresa più bella. Ci metterei anche Van Sevenant, che comunque già si era messo in mostra in qualche altra occasione, ha portato a casa una top 10 non male dopo aver lavorato anche per Julian Alaphilippe. Quali sono le prime indicazioni che troviamo da questa corsa francese per quanto riguarda la classifica? Poi parleremo di volate.
Allora, per quanto riguarda la classifica, insomma, Sosa l'hai detto tu, è evidente. Finalmente è arrivato anche Sosa, perché poi, insomma, era qualche anno che Sosa si diceva che sarebbe dovuto arrivare, si è fatto vedere un pochino, non ha avuto molta fortuna nelle possibilità che ha avuto, perché, insomma, non è in una squadra in cui è semplice trovare spazio. Qui l'ha avuto, ha sfruttato subito l'occasione, dimostrando di essere un corridore che può fare bene ad alti livelli, inteso soprattutto come competitività delle persone che c'erano, perché è ovvio che, insomma, il Tour de la Provence non è ancora, non è una corsa di altissimo livello, però è una corsa a cui molti hanno partecipato con la voglia di fare bene e si è visto. Quindi, insomma, vedere Sosa che arriva a quel livello sarà molto interessante. Come dice lui, sarà interessante anche vederlo poi in supporto a Bernal. Quando Bernal sarà al massimo, sarà interessante vedere che tipo di supporto gli potrà dare Sosa, compagno di nazionale, compagno di squadra anche prima Landroni, quindi i due si conoscono molto bene. È un corridore molto, che sta dimostrando una bella affidabilità. Io credo che sarà un'ennesima pedina per la Ineos, e forse una pedina per cercare, insomma, di scardinare quella sfortuna o quei problemi che hanno avuto l'anno scorso e per riprendersi quel ruolo che la formazione britannica aveva negli anni passati. Per il resto, sì, insomma, hai fatto il nome di Van Zevenaal, scusami, hai fatto il nome di Van Zevenaal, che anche lui è molto interessante. Non possiamo dire che è il nuovo Evenepoel, perché, insomma, non se ne uscirebbe più con questi paragoni assurdi e questa voglia di cercare sempre il nuovo qualcosa. Però è evidente, insomma, è un prospetto molto interessante, e molto interessante anche per il Belgio, che da qualche anno prima di avere Evenepoel soffriva un po' anche nei grandi giri, nelle salite. Adesso vediamo, ne hanno due molto molto interessanti, vediamo come, nella stessa squadra, quindi vediamo come riusciranno a farli evolvere.
Sì, dicevo, piccola parentesi, tra l'altro al Giro d'Italia la Ineos si dovrebbe schierare, se non dovessero esserci sorprese, con Bernal appunto capitano e poi al suo fianco, al suo supporto, e vedremo poi durante la corsa con quale ruolo effettivo, due corridori come Sivakov e Sosa che secondo me possono davvero fare ulteriormente bene in salita e fare un ulteriore salto di qualità.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Quindi sicuramente l'Ineos presenterà una formazione molto competitiva al Giro d'Italia se non dovessero cambiare i piani in corsa, come è avvenuto a volte in passato. Tra le sorprese belle, abbiamo detto di Sosa, giustamente, che ha vinto la tappa regina e la classifica generale, ma insomma la copertina di quasi tutte le tappe del Tour de la Provence se l'è presa il nostro Davide Ballerini, che ha vinto le prime due frazioni in volata a Sixpour-les-Plages battendo un certo Arnaud Démare, poi ha vinto una volata tipica a Manosque ed è arrivato secondo a Salon de Provence nell'ultima tappa, dove invece il successo è andato a Phil Bauhaus. Sentiamo sia Davide Ballerini cosa ha detto al termine dell'ultima tappa e anche Matteo Moschetti che rientrava di fatto in questo inizio stagione, insomma riprende una stagione dopo che le prime due da professionista sono state a lungo segnate da infortuni.
Sì, non è stato facile prendere le posizioni, però la squadra ha fatto un grandissimo lavoro. Purtroppo non sono riuscito a finalizzare, ho perso gli ultimi 10 metri che sono stati fondamentali per la vittoria, però devo ringraziare la squadra. Mi dispiace di non aver vinto, però usciamo da questo Provence con tanta esperienza di sicuro, buona motivazione. E siamo riusciti anche a fare secondo in generale con Alaphilippe, quindi penso che abbiamo dato il massimo di noi. Ci sono state le ultime due curve, eravamo posizionati perfettamente. Mi ha fatto da lead out Stibar, perfetto anche lui. Dopo siamo partiti, mi sono mancati veramente gli ultimi 10 metri che sono stati fondamentali. Sì, è stata una grandissima settimana, due vittorie, non è da sempre. Ovviamente, come ho detto prima, adesso guardiamo avanti, guardiamo sulle classiche e vedremo di dare il massimo.
Sì, un finale difficile, pericoloso, tante curve, tanti corridori affamati per il finale, quindi non è stato facile. Va preso l'ultima curva, forse un po' troppo indietro. Ho fatto un buon sprint, ma purtroppo l'ho lanciato da troppo indietro, quindi peccato. Ho faticato tanto però dai, piano piano sto avendo dei buoni segnali, quindi penso di essere sulla buona strada. E UAE, settimana prossima, quindi una bella corsa.
Dunque, Leonardo, questo Davide Ballerini fino a che punto può arrivare? In una squadra che probabilmente punterà soprattutto sul Sam Bennett per le volate, però al Giro d'Italia credo che il posto per il velocista sia ancora vacante.
Ma io sinceramente faccio fatica a pensare a Ballerini come un velocista. Adesso è vero, ha battuto De Mar, è vero, ha fatto una. Io lo vedo più che quello che ha fatto nella prima tappa, cosa che insomma, ha dimostrato di poter fare, quindi sarebbe assurdo dire che non può. Però io credo che sia qualcosa di più, sia un corridore che può ambire anche, insomma, a corse come il secondo giorno e soprattutto a corse come le classiche. Non è impossibile fare entrambe le cose, insomma, per qualche anno Tombona ha dimostrato che si poteva fare. De Mar in realtà è un corridore che. Inizialmente si pensava anche lui più adatto alle classiche, quindi insomma c'è la possibilità di giostrarsi un po'. Sagan è un corridore che ha dimostrato che può fare entrambe le cose. Ecco, forse Sagan è un paragone più interessante, più calzante, perché è un corridore che sì, fa bene le volate, sì, qualcuno ne vince, magari non le vince tutte quando ci sono i grandi campioni, però si piazza ed è, può fare molto bene. Io credo che Ballerini sia questo tipo di corridore, forse anche più resistente in salita, forse leggermente meno sul pavé, anche se è tutto da dimostrare, è un corridore molto completo. Io gli lascerei lo spazio ancora di scoprirsi, più che già cominciare a dirgli allora vai a fare il capitano lì in volata o a fare in un certo modo, gli darei la possibilità ancora di sperimentarsi, di darsi la possibilità di scoprirsi. Non è giovanissimo, però ovviamente insomma, adesso continuiamo sempre a parlare di questi giovani emergentissimi e quindi è chiaro che un corridore come lui sembra non più giovanissimo, però in realtà ovviamente è ancora nel pieno delle sue possibilità. Insomma, adesso vado a memoria, insomma, è un corridore del 94, mi sembra, quindi ha 26 anni,
Sì, esatto.
quindi insomma è ancora giovane, ha la possibilità di formarsi. Ha già una buona esperienza perché è professionista da qualche stagione e quindi questo magari ci fa anche pensare che non sia più così giovane, però in realtà lo è. Io gli lascerei spazio per giostrarsi, sinceramente. Poi, ovvio, le volate le sa fare, quindi se venisse al giro con magari una squadra che, ad esempio, è improntata su Hodge, che è un velocista più puro, lui potrebbe inserirsi nel fare entrambe le cose, quindi magari ogni tanto comunque giocarsi le sue chance, però avere la possibilità di sperimentare anche altro. Io, visto che la De Koenig è una squadra che ha tanti spazi e tante possibilità, se trovo un ruolo anche per lui nelle classiche, io proverei a fare così, sinceramente. Adesso faccio finta di essere il suo DS, insomma.
Scriveremo allora alle Fever qualche dritta. Se Ballerini si è messo molto in mostra al Tour de la Provence, non è andato male, diciamo, anche la prova di questo weekend di Giacomo Nizzolo, che all'Étoile de Bessèges non era riuscito a trovare successi di tappa, piazzandosi due volte nei primi quattro, invece in Spagna con la Clásica d'Almeria ha trovato il primo successo stagionale con, tra l'altro, la maglia, lo sapete, di campione europeo, Nizzolo che ha vinto la volata su Seneschal e Las, e insomma, tu che cosa consiglieresti al Brianzolo che spesso nelle corse da un giorno ha ottenuto grandissimi risultati, ha un po' questo pallino del dover riuscire a vincere una tappa in un Grand Tour che credo inseguirà anche quest'anno, oltre alla Milano-Sanremo, immagino che una tappa al Giro o al Tour saranno gli obiettivi principali.
Giacomo è in una condizione diversa. Giacomo è in una condizione che sostanzialmente è il leader assoluto della sua squadra perché la Quebec Assos non ha più grandissimi riferimenti. Lui è probabilmente il vero capitano in questo momento della squadra. È vero, c'è Aru, è vero, c'è Pozzovivo, è vero, ci sono altri elementi di spicco, però in questo momento è lui su cui c'è maggiore peso, secondo me, da parte in squadra. È un corridore che può scegliersi il calendario, può scegliersi gli obiettivi e dopo un 2020 di alto livello, un 2019 in cui comunque ha fatto molto bene, è un corridore in fortissima crescita, io credo che lui faccia bene a puntare a quasi tutto quello a cui può puntare obiettivamente. Quindi sì, gli manca la vittoria al giro, è pronto per ottenerla, è pronto anche per ottenere la vittoria in una grandissima classica. Ha già vinto qualche classica di buon livello, gli manca, insomma, ha vinto i campionati europei, quindi insomma è comparabile a una classica di alto livello. Forse gli manca la classica da un giorno, non quella nazionale, però è in un momento in cui può ottenerla, per come la vedo io. Quindi io credo che questo possa essere un anno molto importante per lui per fare neanche un passo in avanti, perché i passi in avanti l'ha già fatto, però per confermare di essere a quel livello a cui ha mostrato l'anno scorso di essere.
E Giacomo Nizzolo sarà uno dei protagonisti attesi al UAE Tour, la prima corsa World Tour di questa stagione, che si terrà dal 21 al 27 febbraio. Quindi questa domenica si parte con le corse World Tour. Ha cambiato ancora il format rispetto alle scorse stagioni, rendendolo sempre più in linea, insomma, con quelle che sono le abitudini delle competizioni più importanti, inserendo una cronometro individuale nella seconda tappa, 13 km, oltre ai due arrivi in salita che saranno Jebel Afit e Jebel Jais nella terza e quinta tappa, poi tante occasioni invece per i velocisti. tanti anche in questo caso i corridori di primissima fascia attesi, anche se quest'anno la contemporaneità di fatto dell'ultima tappa di due tour con l'inizio della stagione sul pavé con l'Omloop et Nieuwsblad che si terrà proprio il 27 di febbraio ha un po' scoraggiato qualche uomo da classica nel partecipare, la Kuurne-Bruxelles-Kuurne poi è il 28 febbraio, quindi giusto il giorno dopo. Tanti grandi nomi attesi al via, per la classifica citiamo giusto tra i principali chiaramente il campione uscente del Tour de France Pogacar, la Jumbo-Visma probabilmente punterà invece soprattutto su Sepp Kuss con tante squadre insomma che porteranno i loro capitani. Ecco, facciamo il solito gioco, che cosa ti aspetti da questa corsa e un nome secco per la vittoria nella classifica generale, sapendo che chiaramente per tanti corridori è la corsa d'esordio in questa stagione, quindi è difficile fare previsioni, e un nome invece a sorpresa che potrebbe mettersi in mostra pur non avendolo fatto finora.
Allora, il nome secco in realtà è piuttosto semplice, l'hai già fatto tu, è evidente che Pogacar è il naturale favorito, non solo perché ha vinto il Tour, a differenza degli altri forse comunque lui è in una squadra che a questa corsa ci tiene particolarmente, mentre gli altri ci possono tenere per motivi di preparazione, per motivi sai anche psicologici di avere un piccolo vantaggio, lui è una squadra che ci tiene per l'UAE Team, ovviamente è importante vincere l'UAE Tour, quindi insomma avendo Pogacar vincitore del Tour e basta del Tour de France è evidente che ci terrebbero a vincerlo con lui secondo me, quindi la squadra è costruita per far vincere lui credo che sarà comunque in un discreto stato di forma, difficile dire buono in questo momento, però credo che comunque sarà in un discreto stato di forma, almeno quello è l'obiettivo. Dei rivali ce ne possono essere tantissimi, però dovendo fare un nome secco è evidente che dico lui. Per quanto riguarda Volata e il resto, io vedo insomma Bennett e Van der Poel i grandi favoriti per le altre tipo di tappe.
Sì, anche il lotto dei velocisti è molto molto interessante chiaramente, mentre tra i favoriti mi sento di mettere invece io Adam Yates, che viene da campione uscente in carica, probabilmente vorrà già essere in buona condizione, consapevole del fatto che a mio avviso non avrà tantissime opportunità con l'Ineos Grenadier di essere capitano quest'anno e vorrà sfruttare al meglio quelle che gli verranno concesse, tra cui appunto questa. Tra i velocisti ricordiamo anche che torna alle corse Elia Viviani, che ha avuto una stagione sfortunata nel 2020, ha avuto anche qualche problema insomma evidenziato da alcuni esami cardiaci nel mese di gennaio, tutto risolto, ha potuto tornare ad allenarsi, evidentemente il Veneto non sarà nel suo migliore stato di forma, però sicuramente fa piacere vederlo tornare alle corse in una stagione che in tanti si augurano, noi per primi, che possa essere la stagione del riscatto rispetto a quanto accaduto l'anno scorso. Poi Viviani ha già dimostrato davvero tanto in carriera, quindi penso che non abbia più davvero nulla di dimostrare a se stesso e agli altri, se non appunto di poter tornare il corridore che abbiamo avvinato fino al 2019, con un occhio anche a Tokyo. Che cosa ti aspetti dalla stagione di Elia? Forse dopo, direi, l'UAE Tour è un po' presto per vederlo già ad altissimi livelli o può sorprenderci anche qui?
Guarda, sinceramente adesso io penso che lui proverà a gettarsi in qualche volata, però mi sembra evidente che dovrà necessariamente essere un pochino indietro di forma rispetto agli altri. Non sarebbe, se, per come la vedo io, per come sono fatto io nel seguire i corridori e nel cercare di pensare ai loro obiettivi, non gli darei neanche il peso adesso di dover fare un risultato, onestamente. Fa bene, proverà, sarà importante comunque rodare comunque in una squadra in cui comunque ci sono ancora dei piccoli meccanismi da rodare sicuramente, però non mi aspetterei grandi risultati. Ovvio, sarei ben felice di essere smentito chiaramente, però sinceramente non mi sembra questo il momento per lui di poter pensare di andarsela a giocare con gli altri big, anche perché non è che manchino gli altri big, perché prima c'è dato Bennett, secondo me Van der Poel in questo momento, visto che viene dal ciclocross, potrebbe essere forse uno dei più in forma, perché comunque si è fermato ben poco, ci sarà Ackermann, ci sarà Caleb Ewan, ci sarà Nizzo, insomma ci saranno talmente tanti che mi sembra difficile in questo momento pensare che Viviani possa realmente riuscire a lottarsela. Io credo che già magari può inserirsi per un podio o qualcosa, sarebbe già una buona iniezione di fiducia visto che è stato fermo a lungo.
Sì, sicuramente sia per lui insomma sia per gli altri italiani impegnati ci auguriamo che possa essere un'occasione importante. Un discorso simile a quello di Viviani secondo me può essere fatto chiaramente per Vincenzo Nibali, che non punta all'UAE Tour però potrebbe già essere più avanti di condizione, nel senso che può già puntare sicuramente a qualche corsa di marzo come primi obiettivi. Sappiamo che lui poi ha cerchiato in maniera speciale le Olimpiadi, ma lo potremo vedere protagonista credo in diverse corse nel corso di questa stagione. Vedremo anche come vorrà impostare lui la sua stagione. Un'altra corsa molto interessante che seguiremo direttamente insomma dalla Francia con i nostri inviati è il Tour des Alpes Maritimes du Var, che si terrà dal 19 al 21 febbraio, quindi questa settimana. Anche qui tanti corridori hanno scelto questa corsa o per debuttare o comunque per continuare a crescere. Tra i principali citerei sicuramente Nairo Quintana, ma anche il nostro italiano Giulio Ciccone con il compagno di squadra Bauke Mollema, torna anche Thibaut Pinot e con Geraint Thomas, Geoghegan Hart, insomma tanti nomi importanti, il nostro Fabio Aru. Ecco, voglio concentrarmi un attimo però forse su Thibaut Pinot, perché ha fatto anche delle dichiarazioni un po' particolari oggi, nel senso che non si sente al massimo della forma, non è contento di come è andata la preparazione invernale, dopo la sparata che aveva fatto poi sull'utilizzo dei chetoni e di Barenzo e del cortisone. Non lo stiamo un po' perdendo a livello proprio mentale, Thibaut Pinot? Sappiamo tutti che la sua storia è un po' particolare.
Ma guarda, io credo che Pinot abbia sempre avuto un problema da questo punto di vista. Non è un corridore ossessivi nel senso buono del termine, come lo sono tanti campioni attuali. È un corridore che spesso è andato più a sensazioni, è un corridore che è andato più a emozioni, e quindi quando le cose non vanno bene è un corridore che si esalta da queste emozioni. Quando le cose vanno male, purtroppo gli è successo spesso, con molta sfortuna devo dire, perché poi insomma ci siamo spesso accaniti sul fatto che ci sarà qualcosa, però è vero che sarà un corridore molto sfortunato. Però nella sfortuna è evidente che è un corridore che lavora molto che lavora molto ad emotività, è evidente che si trova a vivere uno sprofondo, diciamo così, un po' più ampio degli altri. Detto questo, è un corridore che ha un background, ma anche intorno a sé, insomma, un environment, come direbbero gli americani, come direbbero gli inglesi, molto favorevole, perché comunque è un corridore che è in una squadra in cui veramente gli vogliono bene, che è diverso da avere una squadra in cui comunque sei l'uomo di punta e basta. È un corridore che veramente gli vogliono bene, è un corridore che ha un bel ambiente intorno a sé. Io credo che se si ritrova mentalmente, se si ritrova con il gusto, e queste dichiarazioni un po' ne fanno parte, ovvero questo togliere un po' la pressione, questo voler ragionare in maniera diversa, più da colui che si diverte. In questo Pinot mi ricorda un po' altri francesi degli ultimi, non proprio degli ultimissimi anni, ma insomma di qualche anno fa, ovvero David Moncoutier, che era un corridore che andava veramente a sensazioni, senza ragionamenti, senza obiettivi veramente preimpostati e stressanti, diciamo così, però poi i suoi risultati li coglieva. Ecco, Pinot, se trova quella mentalità, se riesce veramente a chiudersi in quella mentalità e non farsi necessariamente soffocare dalla mentalità in cui si era incanalato, ovvero della vittoria del Tour a tutti i costi, eccetera, è un corridore invece che può, proprio partendo da questo, che può sembrare una debolezza, farne un punto di forza.
E quest'anno dovremmo avere l'occasione di ammirarlo, insomma, nel bene e nel male, vedremo in quale condizione, nelle varie corse italiane, perché ha messo nel suo programma Tirreno Adriatico e Giro d'Italia, con anche il Tour of the Alps nel mezzo, per arrivare al meglio possibile nel più grande appuntamento per questa stagione, che sarà appunto il Giro d'Italia. Bene, anche per questa puntata di Spazio Talk è tutto. Da Davide Terrani, un ringraziamento a tutti i nostri amici radioascoltatori che ci hanno seguito. Vi ricordo ovviamente che potete continuare a seguire tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione, nella quale oltre appunto a tutte le notizie poi trovate le varie dirette impostate con la nostra nuova grafica, con la nostra applicazione. E eventualmente, insomma, per gli interessati, anche il fantaciclismo, tutta una serie di funzioni studiate appunto all'interno dell'applicazione. Non mi resta che ringraziare e augurare buona serata anche al nostro direttore Leonardo Ubrighe Delfino. L'appuntamento con Spazio Talk per settimana prossima, con il nostro sito, è praticamente quotidiano. Buona serata a tutti.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.